pomeriggio e Shabbat Shalom. Questo è un Shabbat un po' speciale per certi versi, dopo tutti questi mesi di assenza dai Bate Knesiot, dalle sinagoghe, in maniera contingentata, ma finalmente questo Shabbat si può ricelebrare dentro il Bate Knesiot. Un po' sarà interessante riflettere se quello che ci dice la parasha che andiamo a leggere può essere in qualche modo connesso con questa nuova condizione. La parasha che leggeremo domani è la parasha di Bemidbar, dunque la prima parasha del quarto libro della Torah, che in italiano ha il nome di origine latina Numeri. Qual è il contenuto generale della parasha? La parasha è, diciamo, distinta nelle seguenti parti. Comincia con un censimento che viene fatto nel deserto, su cui poi vorrei ritornare più specificamente. Prosegue con la enumerazione dei capi delle tribù. Passa poi a definire il ruolo dei Levim. Stabilisce la disposizione delle tribù nel accampamento, in maniera che ogni lato sia occupato da tre tribù ed ogni terzina di tribù abbia una tribù in qualche modo guida. Le tribù guida delle terzine sono Yehuda, Reuven, Efraim e Dan. Si fa poi il conto definitivo di tutti gli ebrei e quindi del censimento, si passa alla genealogia di Mosè e di Aaron per vedere quali sono i compiti specifici dei Levim e il fatto che i Levim prenderanno il posto dei primogeniti, in qualche modo li riscatteranno, e quindi quello che era stato il compito dei primogeniti fino a questo momento passa ai Levim e al loro interno ai Coanim. Vengono poi fatti altri censimenti dei Leviti, prima dei Gersoniti, dei Keatiti, dei Meraviti. Il censimento dei primogeniti è dunque il riscatto e la sostituzione, come si diceva, dei primogeniti con Levim, e gli incarichi specifici vengono dati ai Keatiti. Questo è il piano generale di questa parasha. La parasha però, dicevo, avevo accennato all'inizio, comincia con un censimento, che non è il primo censimento che troviamo e non sarà nemmeno l'ultimo. Però vediamo come si esprime la Torah nel indicare questo censimento e vediamo se c'è qualche cosa di particolare su cui si può riflettere. Il testo dice così: Vidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai Be'oel Moed Be'achad la Chodesh Hasheni Bashana Hasheni Tesetam Eretz Mitzrayim Lemor. E il Signore parlò a Moshe nel deserto del Sinai, nella tenda dell'incontro, il primo del secondo mese del secondo anno dall'uscita dalla terra d'Egitto, dicendo così: contate le teste, diciamo così, di tutta la comunità dei figli di Israele secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, nel numero dei nomi, ogni maschio secondo la sua testa. Allora, questa è la indicazione. Questa indicazione ci dice alcune cose che non è che sono immediatamente comprensibili, ci dà alcune informazioni che vanno in un certo senso approfondite. Le domande potrebbero essere le seguenti. Anzitutto, per quale ragione il testo sottolinea che questo comando avviene nel deserto del Sinai? Era assolutamente evidente a chi ha letto la Torah fino adesso che questo comando avvenga nel deserto del Sinai, perché lì sono. E dunque, per quale ragione questa indicazione viene esplicitata alla Torah, che in generale non si dilunga in elementi e in fatti secondari? La seconda domanda è una domanda relativa alla modalità, diciamo così, del censimento e anche all'oggetto, diciamo così, del censimento, perché censire molto semplicemente significa contare. Il problema è che qui l'oggetto del conteggio è un pochino particolareggiato, perché da una parte c'è le teste di tutta la comunità dei figli di Israele, secondo le famiglie, le case dei padri, secondo il numero dei nomi. Quindi abbiamo un ventaglio piuttosto ampio, potremmo dire, di contenuti di questo censimento, di questo conteggio, che andrà chiarito, ci forse aiuterà a capire che cosa significa contare e qual è la logica del conteggio, perché il conteggio può essere un fatto un po' problematico, evidentemente, ci deve aiutare a capire realmente qual è l'oggetto e qual è la questione che qui viene presentata. Allora, per partire, io diciamo partirei dal commento di Rashi. Il commento di Rashi dice che dà un senso, diciamo così, in generale ai conteggi, e dà un senso molto molto forte, perché Rashi così dice: li conta per affetto, mitochibatam lefanav moneotam kolsha, per l'affetto che prova per loro, Kadosh Baruch Hu, per il popolo di Israele, li conta ogni momento, kolsha. Adesso vedremo qual è questa kolsha, ma è interessante riuscire a capire un po' la lettura che ne dà Rashi. Se dovessi rappresentarla, la rappresenterei in questo modo: se c'è un papà che ha tanti figli, una mamma che ha tanti figli, esce con questi figli, è sempre, diciamo così, preoccupato, preoccupata, sono sempre preoccupati o preoccupate a essere sicuri che ci sono ancora questi figli, li conta, li controlla, vede se ci sono. Ora stiamo parlando di un popolo molto numeroso, e dunque Kadosh Baruch Hu non farebbe altro che, per esprimere il suo affetto, che è un affetto di attenzione, non fa altro che contarli continuamente. Quale sarebbe questo continuamente? Rashi lo dice: che Sheyatziu Mimitzrayim Enam, li ha contati quando sono usciti dall'Egitto, perché nel libro di Shemot è scritto che quando il popolo si sposta da Ramses erano 600.000, e dunque c'è già un primo conteggio. Poi che Sheneflu Baegel Menam li ha di nuovo contati quando sono caduti dopo il peccato del vitello. Quindi nel momento in cui c'è stata una punizione, una pestilenza che ha punito coloro che hanno partecipato all'episodio del vitello, Kadosh Baruch Hu però li riconta per vedere quanti sono rimasti, ancora una volta per esprimere la sua vicinanza e il suo affetto. Ed infine, che Sheba le ashot Shekinato alea Enami, quando viene a far scendere la sua Shekinah, la sua presenza su di loro, li conta, e sarebbe questo conteggio qui. Quindi questo conteggio è legato, secondo quello che dice Rashi, alla imminente o appena avvenuta, diciamo, discesa della Shekinah sul popolo, perché noi siamo il primo giorno del secondo mese del secondo anno, e il primo giorno del primo mese del secondo anno è stato eretto il Mishkan è il luogo attraverso il quale Dio scende con la sua presenza, con la Shekinah, in mezzo, non al Mishkan, non al tabernacolo, ma in mezzo al popolo, e dunque questa discesa in qualche modo è legata a questo conteggio. Dovremmo riuscire a capire perché, che rapporto c'è, per quale ragione bisogna contare, perché l'affetto di Dio si esprime attraverso un conteggio immediatamente prima o nella, diciamo, vicinanza della discesa della sua Shekinah sul popolo. È una domanda che sorge spontanea. Allora, vediamo quali possono essere le osservazioni generali che si potrebbero fare. La prima osservazione generale è che contare è un meccanismo, per certi versi, totalmente anonimo e anche un po' pericoloso. Noi potremmo dire, usando un'immagine che molto spesso utilizziamo, che contare vuol dire immaginare che le persone siano fondamentalmente solamente dei numeri. E se io conto, se metto un numero, ho reso equivalente la persona al numero, il numero mi serve per contare e basta. Io so qual è la quantità delle persone, perché in effetti il censimento non è altro che, nella sua forma più semplice, esattamente questo: quello di avere una indicazione quantitativa del popolo e della collettività. E questo, da un certo punto di vista, è molto funzionale, ma dall'altro punto di vista è totalmente spersonalizzante. Siamo dei numeri, rischiamo di essere dei numeri. Però è possibile essere dei numeri se il motivo per cui Kadosh Baruch Hu ci conta è il suo affetto? È possibile che lo scopo sia solamente una diciamo, definizione quantitativa della nostra collettività. La logica ci dice che non può essere solamente questo. E in effetti, se noi andiamo a vedere esattamente come si esprime la Torah, ebbene la Torah ci dice qualcosa di più. La Torah ci dice che il conteggio deve essere fatto di tutta la collettività con la Dat Bene Israel, ma le mishpechotam secondo le famiglie, le vetavotam secondo le case di padri, le mispar shemot, nel numero dei loro nomi. Adesso compaiono questi nomi. E che cosa c'entra, diciamo, il censimento con i nomi? Sembra che si divarichi un po' il senso di questa operazione. Da una parte c'è il conteggio, dall'altra ci sono i nomi. Il conteggio è la spersonalizzazione per cui io corrispondo esclusivamente ad un numero, e poi invece qui la Torah mi dice che è Benispar Shemot, con Zahar, secondo il numero dei nomi di ogni maschio. E dunque, mi pare che qui entri la grandezza di questo affetto di Akadosh Baruch Hu, perché l'affetto non può essere, l'abbiamo già visto forse all'inizio di queste chiacchierate nella Parashah di Vayikra, quando Kadosh Baruch Hu si rivolgeva a Mosè e lo chiamava individualmente. L'affetto non può essere un affetto generico per una collettività, lo è anche per una collettività, per il Klal, ma poi deve essere un affetto individualizzato. E allora questo conteggio in maniera molto significativa non è un conteggio spersonalizzante o spersonalizzato, diciamo così, quanto piuttosto un conteggio in cui deve essere contato ciascun nome. E qual era il meccanismo di questo conteggio? Il conteggio non può essere fatto direttamente, perché sappiamo che non si possono contare i figli di Israele. E quindi si fa sempre un conteggio indiretto. Il conteggio indiretto avveniva attraverso il mezzo shekel che ciascuno offriva, esattamente come abbiamo visto nella parasha di Kittissa. Ma qui il conteggio avviene secondo una sorta di presentazione. Vi dirò tra poco cosa dice Sforno, commentatore italiano, che dice una cosa fantastica, secondo me, legata alla parola mispar. Ma prima di arrivare a quello che dice Sforno, nominare vuol dire, e autonominarsi, dire il proprio nome, mi sembra significhi dire chi siamo. E dunque questo censimento è un censimento che, ancora una volta, mettendo insieme due direzioni che sembrano diverse, da una parte vuole avere un quadro quantitativo della collettività, ma vuole mantenere all'interno di questo quadro quantitativo la specifica identità di ciascun componente della collettività. È una grandissima tensione, questo è un grandissimo tema, è il tema di come mettiamo insieme l'individualità, che a volte non scade nell'individualismo, e la collettività, che scade nel collettivismo. Allora mi pare che la modalità che propone la Torah con questo tipo di censimento, in cui si contano i numeri e si sentono e si contano i nomi, mette insieme esattamente da una parte l'aspirazione ad avere un quadro collettivo generale e mantenere la individualità, senza che in questo modo si scada nell'individualismo da una parte e nel collettivismo dall'altra. E questo sarebbe il nome. Allora Sforno che cosa dice? Come avveniva tecnicamente questa cosa? Come dobbiamo immaginarla? Bene, dobbiamo immaginarla in questo modo. Dobbiamo immaginarla che ci fosse Mosè e che ciascuno dei figli di Israele passava in qualche modo pieno di reverenza di fronte a Mosè e dichiarava il suo nome, il nome di suo padre e a quale tribù apparteneva. Se fosse stata solamente una questione di numeri, era sufficiente che il capotribù, vengono elencati subito dopo, i capitribù facessero una relazione a Mosè e dicessero: bene, la mia tribù ha tanto e tanto, quest'altra tribù ne ha tanto e tanto. E invece no, ciascuno individualmente passava. E passava autodichiarandosi. Che cosa dice Sforno? Sforno dice che il nome nasconde la identità profonda, e questo era particolarmente vero per la generazione del deserto. Gli uomini della generazione del deserto avevano proprio una sorta di corrispondenza fondamentale tra il loro nome e la loro qualità, la loro caratteristica profonda. Quindi dichiarare il proprio nome significava in realtà esplicitare a Mosè la propria profonda identità, e d'altra parte Mosè era quel uomo che riusciva a capire immediatamente con lo sguardo quale fosse la profonda identità di ciascun singolo individuo. Quindi c'era la capacità di Mosè di cogliere questa cosa e la capacità di ciascun individuo di dichiararla. E un altro commentatore sottolinea che Mispar, che noi generalmente ovviamente colleghiamo alla radice che vuol dire contare, mi spara il numero, ma si può anche collegare alla radice le saper, che significa raccontare. E quindi potremmo immaginare in un certo senso che le singole persone che passavano davanti a Mosè, in un certo senso dichiarando il proprio nome, la paternità e l'appartenenza alla singola tribù, è come se si raccontassero. E raccontarsi significa dire chi siamo. È fantastica questa idea. È una specie di lunga fila di persone che si raccontano di fronte a Mosè, che riesce a cogliere nel racconto qual è la loro specifica e profonda identità. Se non può sembrare un po' strano e forse inopportuno, ma ci si potrebbe ricordare di un'altra fase in cui c'erano tanti esseri che passavano di fronte a un uomo e lui li nominava, che è Adamo. Adamo, prima che Eva comparisse nella sua vita, passa in rassegna tutti gli animali e li chiama, da loro il nome, perché Adamo, secondo una parte della tradizione, riesce a cogliere la qualità, l'identità profonda di ciascun essere vivente, riesce a dare loro il nome. Allora, con le debite e ovvie differenze, qui si sta parlando appunto di chi è in grado di comprendere qual è la sua profonda identità e comprendere in modo tale da poterla raccontare e rappresentare a Mosè, che a questo punto dunque avrà il quadro quantitativo molto chiaro, ma avrà anche il quadro individualizzato molto chiaro, in cui questa collettività, che è composta di tante individualità, è una collettività che ha un suo senso nel generale, ma che è forse al di sopra della somma dei sensi individuali, ma che è composto dai singoli significati individuali di ciascun appartenente. È fantastica questa idea. E il testo, quando deve usare la espressione che in italiano ho tradotto con la comunità, la collettività dei figli di Israele, usa la parola adat, edà. È interessante che Rav Hirsch, Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, lega questo termine a una radice da cui deriva anche Yehud, che vuol dire, diciamo, destino, compito, funzione. E allora avrebbe molto senso questa cosa, perché esiste una funzione, diciamo così, collettiva, e questa funzione collettiva è data dalla comunità nel suo complesso. E esiste uno scopo, una direzione che questa collettività deve intraprendere per arrivare a, in effetti, realizzare il suo, diciamo, destino scopo. Ma d'altra parte questo destino scopo collettivo è anche fatto di tanti destini scopi, obiettivi, di singoli individui. In qualche modo potremmo dire che il singolo nome contiene il senso di ciascuno e contiene anche la funzione di ciascuno. Allora, visto che ciascuno ha un nome diverso, ha un patronimico diverso, ha un'appartenenza alla tribù diversa, questo significa che ciascuno ha un compito, un obiettivo che può solo e solamente lui svolgere. I maestri del Musar dicono che questo dovrebbe essere un elemento su cui ciascuno costantemente riflette. Ciascuno dovrebbe ben sapere che per ogni individuo c'è uno scopo ben preciso in ogni momento della sua esistenza, e che questo scopo e questo compito può svolgerlo solamente lui in quel momento, e nessun altro può farlo. Mi sembra che ne abbiamo già parlato. Ebbene, questa autonominazione, questo autoraccontarsi, questo esprimere e dichiarare il proprio nome di fronte a Mosè, in questo momento fondamentale, è un po' questo: essere abbastanza acuti da capire qual è il proprio compito per essere in grado di dichiararlo. E dobbiamo allora, diciamo, domandarci ancora, direi, due cose. La prima: perché questo avviene nel deserto? E perché questo avviene, secondo quello che dice Rashi, nella, diciamo, prossimità della discesa della Shekinah sul popolo? Perché forse questo ci dà un ulteriore senso della questione, ci aggiunge un significato. Allora, che cos'è il deserto? Il deserto è il luogo del nulla, potremmo dire. Ma il luogo del nulla è, per il popolo di Israele, in particolare per la sua permanenza nel deserto, il luogo nel quale, potremmo dire, non c'è una occupazione. non c'è una preoccupazione. Il popolo in deserto non è occupato e non è preoccupato. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della manna e dell'insegnamento che i maestri danno, quando dicono che la Torah non poteva che essere data a coloro che mangiano la manna, nel senso che per potersi occupare adeguatamente di Torah non è possibile avere preoccupazioni. Allora, il tempo desertico, al di là di essere il tempo che è il più opportuno per la Torah, è anche il più opportuno per riflettere su se stessi. Quando è che noi abbiamo il tempo libero da preoccupazioni per poter capire veramente chi siamo e qual è il nostro scopo e qual è il nostro destino e qual è il nostro obiettivo? Ebbene, in realtà ce l'abbiamo quando non abbiamo preoccupazioni, che vuol dire occuparsi in anticipo o anche occuparsi di quello che è accaduto. Ebbene, quella generazione desertica era una generazione che aveva esattamente questa caratteristica. Questa caratteristica di assenza di preoccupazioni che permetteva loro di essere sufficientemente e adeguatamente concentrati su se stessi, che non vuol dire concentrati solamente su se stessi, ma concentrati su se stessi, in modo tale da poter riuscire a capire qual era il loro ruolo individualmente. Nel contesto di questa parasha, tra l'altro, questa idea del specifico compito è molto chiaramente e ulteriormente rappresentata dalla parte nella quale viene stabilito qual è il disegno dell'accampamento, qual è la conformazione, ciascuna tribù dove si deve collocare. Immaginate che c'erano quattro lati, al centro c'era il Mishkan, quindi il motivo ispiratore è evidentemente il luogo nel quale è conservata la Torah. Nel Mishkan c'è l'Aron e nell'Aron ci sono le tavole, quindi la Torah. Quindi quello è il motivo centrale verso il quale tutti tendono. Ma poi ciascuno ha un suo punto e non, ogni lato, ogni punto cardinale è ben identificato nelle tre tribù che lo devono occupare e quale di queste tre tribù deve essere in qualche modo la guida di ogni singola terzina. E anche quando l'accampamento si muoverà, il movimento dell'accampamento è ben predeterminato. Quindi vuol dire che veramente ciascuno sa qual è il suo posto, ciascuno sa qual è il suo posto, sia quando sta fermo, sia quando si muove. Noi molto spesso avremmo da immaginare che è importante sapere il nostro posto quando ci muoviamo, ma quando siamo fermi che importanza ha? Invece no, è importante saperlo sia quando si sta che quando ci si muove. E immaginate che ciascuna delle tribù e ciascuna terzina aveva degli stendardi con dei colori ben precisi, con dei simboli ben precisi, e i colori degli stendardi delle singole tribù erano equivalenti dei colori che erano sul pettorale del Kohen Gadol, le pietre che ciascuna rappresentava, ognuna delle quali ci rappresentava una tribù. Quindi abbiamo veramente un quadro, immaginiamolo così, che ha tanti colori. I colori degli stendardi, i colori delle pietre, le posizioni specifiche. Nell'impianto dell'immagine del quadro c'è un posto per ciascuno, e quel posto per ciascuno non può che essere quello, ma solamente dalla somma delle collocazioni nello spazio e delle colorazioni viene fuori l'immagine complessiva. Allora, questo un po' ci sta dicendo, mi pare, questa parasha, cioè ci sta dicendo ben più che una semplice questione di conteggio, semplice questione quantitativa e di censimento. Ci sta dicendo che bisogna rifuggire dalla spersonalizzazione e dunque dal nascondimento dell'individualità all'interno di un quadro complessivo, e d'altra parte ci sta dicendo che bisogna anche ben guardarsi dalla esaltazione dell'individualità, che significa poi non solamente non sapere qual è il proprio posto, ma occupare il posto di chiunque, perché l'individualista fa così, occupa i propri e anche quello degli altri di posto. Allora, se noi riusciamo a calibrarci in questo modo, stiamo nella linea della indicazione conteggio e di significatività che ci sta dicendo la Torah in questo momento. Ora resta un'altra domanda da porsi, a tentare di dare una risposta, che era quella relativa alla osservazione che fa Rashi, che questo terzo censimento, dopo quello che è avvenuto all'uscita dall'Egitto, dopo quello che è avvenuto immediatamente dopo il peccato del vitello, questo terzo censimento è che Shevale Ashor Shechinato Aleem, nel momento in cui Kadosh Baruch Hu viene per far scendere la sua presenza su di loro. Allora, ancora una volta, se mettiamo insieme le cose che abbiamo detto, da una parte questa discesa della Shechinah è per forza di cose una discesa della Shechinah che è tramite il Mishkan, che è tra l'altro un'opera concreta che è il prodotto delle offerte di tutto il popolo, quindi ancora una volta è ogni individuo che ha dato la sua offerta per dare questo, per permettere la costruzione di questo tabernacolo, che è non il luogo dove scende la Shekinah, è lo strumento attraverso il quale la Shekinah scende su tutto il popolo. Ma ancora una volta, da una parte c'è questa dimensione collettiva, ma dobbiamo immaginare che il rapporto Shekinah-popolo, Dio-umanità, è un rapporto che è sia nella dimensione della collettività, Kadosh Baruch Hu, un rapporto di affetto particolare con la collettività del popolo di Israele, ma poi anche un rapporto assolutamente individualizzato. Non possiamo basarci nel nostro rapporto con Dio, con Kadosh Baruch Hu, non possiamo basarci sul rapporto che riceviamo per eredità dai nostri genitori o perché l'abbiamo imparato. Questo è detto molto esplicitamente dalla formula della prima Berachà della Midah, in cui diciamo Eloheinu v'Elohe Avotenu, Dio nostro, Dio dei nostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Ogni volta il termine Kadosh Baruch Hu, Dio, viene ripetuto. E i commentatori sono tutti ebrei, mi sembra unanimi nel dire che il rapporto individuo Kadosh Baruch Hu non è un rapporto che si riceve, ma che si costruisce, e dunque un rapporto assolutamente individuale ed individualizzato. Dunque mi sembra che, riassumendo questa lettura, che non, come sempre non è l'unica lettura, ma è una delle letture possibili, abbiamo un potente messaggio che ci impegna all'interno di una collettività, ma ci costringe a riflettere individualmente sul compito che noi come individui all'interno della collettività, che in primis la collettività del popolo di Israele, ma poi potremmo dire che questo si estende a livello del senso dell'umanità. Ogni collettività ha un suo ruolo all'interno dell'umanità, ogni individuo ha un suo ruolo all'interno della sua collettività. E non si può sfuggire da questo, e non ci si può esimere da cercare di capire qual è il nostro compito. Allora penso che, ancora una volta cercando di attualizzare per quanto le attualizzazioni funzionino, noi usciamo da un tempo che è un po' un deserto. Noi siamo stati in un deserto temporale, in fondo siamo stati in una condizione che non era immaginabile e che era un po' desertica. Erano deserte le strade, ma era un po' un deserto, diciamo, l'esistenza. Siamo lentamente rientrando in una vita che molto probabilmente sarà abbastanza diversa per un bel po' di tempo rispetto a quella che era prima. Ma questo deserto che abbiamo attraversato, diciamo così, forse è un deserto che ci ha consentito di avere un tempo di riflessione su noi stessi. In qualche modo l'assenza di una occupazione costante, un po' vorticosa, che era la caratteristica del nostro mondo prima, si è interrotta. Ci è piaciuto o meno, ognuno ha avuto la sua reazione e relazione con questo tempo, ma questo tempo è un po' un tempo desertico, nel senso che cercavo di suggerire prima, per un tempo che, liberandoci dalle occupazioni, forse non dalle preoccupazioni, ma dalle occupazioni, ci dovrebbe aver consentito un po' meglio di capire chi siamo e anche qual è il nostro ruolo, qual è la nostra funzione, qual è il nostro obiettivo come individui e come collettività. E in fondo, veramente concludo, è curioso come noi oggi rientriamo nelle sinagoghe contingentati, quindi numerati, a numeri. Siamo un po' come all'inizio della parasha, no? Ci dobbiamo censire, diciamo così, e prenotare per andare nelle sinagoghe. Il che vuol dire, in qualche modo, sappiamo, entrando in una sinagoga in un Beit HaKnesset, di far parte di quella collettività di persone che nella Beit HaKnesset della sinagoga vanno, ma siamo anche individualmente pronti a scegliere di andare nel Beit HaKnesset. Ancora una volta l'aspetto collettivo e quello individuale che devono riuscire a integrarsi per salvarci dal collettivismo e dall'individualismo. Shabbat Shalom.